Barrabà arrivò in famiglia per via mare, annotò la piccola Clara con la sua delicata calligrafia. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share of bad kicks in my.
Buonasera a tutti quanti, sono le 22:33 e 33 e questa è una nuova puntata di Scema per Cassandra.
Esattamente.
Buonasera, io sono sempre Giulia.
Io sono sempre Elisabetta.
E siamo le Cassandre, questa volta con un ospite di eccezione.
Sì, che però vuole rimanere innominato, non ho capito perché.
Semplicemente detto che vuole comparire tramite il suo nome d'arte che è Sdatteo. Vi diciamo solamente che il nostro ospite di stasera è un poeta e che ha scritto ben una quartina per noi per questa sera.
Mamma mia, come andiamo? Cioè, abbiamo gente che ci scrive le quartine.
Cioè, mamma, proprio è tutto un crescendo queste puntate delle Cassandre.
Sì, siamo proprio emozionate.
Siamo quasi alla fine, però, beh.
Ho capito, abbiamo iniziato, poi iniziamo.
Inizieremo, sì, torneremo più.
Vai.
Allora, io volevo innanzitutto dire che io in questo momento odio Elisabetta.
Ecco, adesso che ho fatto?
La odio profondamente perché lei mi ha lasciato sola soletta questo fine settimana e se n'è andata bella da Amalfi.
Ho capito, avevo cause di forza maggiore, un matrimonio.
Ecco, appunto, perché non gliel'hai impedito?
A chi? Di sposarsi?
Esatto.
C'hai ragione, però un posto bellissimo, Giulia. Io ho deciso che sarà per tutto bene, tranne che a Perugia, ma come devo fare? È incredibile, tutti i posti sono meglio. Cioè, no, non è che sono meglio, è che ovunque vado dico, ah sì sì, proprio mi ci posso trovare bene, potrei trasferirmi, potrei stare qui e bla 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 bla. Io mi sto invecchiando, secondo me.
Sì, pure secondo me.
Però guarda che Capri e Amalfi e Sorrento e Positano sono veramente bei posti. Poi,
no, poi
bel
io farei
tempo.
Vedere quanto è nera. Cioè già lei non è chiara di carne, cioè è proprio nera. Io che ho il mio color pallido, studentessa di medicina, basta. Andiamo avanti. Ricordiamo i nostri contatti, quella, la parte che tu forse preferisci.
Non vedevo l'ora.
Allora, vi ricordiamo che per contattarci, per interromperci o per partecipare alla discussione, potete contattarci sulla chat di Facebook richiedendoci l'amicizia sul profilo di Gmappel Cassandra.
Sì.
Oppure il nostro contatto MSN che è diretta@radiofonica.com.
Sì, io sento i bassi delle prove di là. Tu li senti?
Assolutamente sì, sto cercando di ignorarli.
Brava. Comunque adesso, per introdurvi al nostro personaggio, giusto?
Esatto.
Metteremo una canzone che ci ispira.
Allora, questa canzone è di Jack Johnson. In realtà è una canzone che è stata rifatta dai Rhythm del Mondo. Rhythm del Mondo in realtà sono niente altro che i Buena Vista Social Club, che hanno rifatto tutta una serie di canzoni, tra cui canzoni degli U2, canzoni dei Coldplay, e hanno creato questo bellissimo album. E noi, per introdurvi, diciamo, al mondo della gente, vi lanciamo questa canzone. Why are we here and where do we go and how come it's so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better. Find a way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find a way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Americani ci portano, ecco, in quella che è il contesto, chiamiamolo geografico, della Isabel Allende. Sì. Isabel Allende, infatti, che è il personaggio di questa sera, nasce a Lima nel 42.
Sì, mi sembra proprio di sì, quindi peruviana di nascita, ma si sposta quasi subito in Cile, a Santiago, perché il padre, mi sa che divorzia dalla madre, dice di abbandonarle così.
Lei e altri tre pargoli, due, tre, quanti erano?
Sì, sono sempre famiglie numerose, non ho capito com'è.
Ma in Sud America, USA.
Gli danno forte.
Non c'è la, come si diceva un tempo, non c'era la televisione in casa.
Ho capito.
E, decidono quindi con la madre e i tre bambini di tornare a vivere nella casa del nonno a Santiago in Cile. La casa del nonno che, allora, innanzitutto dobbiamo dire che il nonno per... Isabel è un personaggio assolutamente un punto di riferimento, forse l'unico punto di riferimento maschile forte
che ha, visto
della
che
sua
il padre
vita.
Non lo ricorda quasi, motivo per cui poi il nonno e soprattutto la casa del nonno ritornerà molto spesso nei suoi romanzi, e ritorna principalmente nel primo romanzo di Isabel Allende, che poi è anche quello che l'ha portata alla sua celebrità e notorietà, che è la Casa degli Spiriti, che è scritto nel 1982 e che in qualche modo riprende un po' le vicende della famiglia proprio Allende in sé. Cioè, in realtà la Casa degli Spiriti sarà appunto un esempio di romanzo che non sappiamo bene come si dice, però il concetto è che è un romanzo che si occupa di descrivere dei fatti veramente accaduti nella storia, celandoli un pochino dietro a una facciata di finzione. Esiste quindi uno sfondo geografico e soprattutto storico ben definito, chiaro e preciso, in cui poi l'Allende fa esibire i suoi personaggi.
Le protagoniste di questo romanzo sono in realtà tre donne che corrispondono un po' a quella che è la figura della nonna, della madre e della stessa Allende.
Sì, quindi tre donne, tre generazioni
che
tre
si sosseguono e che si accosta a tutte e tre le generazioni. C'è la figura maschile, che è appunto questo nonno
Esteban
che è appunto quest'uomo autoritario, freddo, rigido, ma che a tratti mostra quello che è anche il suo grande cuore, che la cui vita si intreccia con la vita di queste tre donne.
Sì, possiamo anche dire che è una figura molto autorevole, molto autoritaria, piuttosto bisbetico, insomma.
Arcigno,
però tuttavia ricoprirà un ruolo positivo, nel senso che rispetto a tutte le altre figure maschili che saranno presentate nel romanzo, alla fine Esteban, come ci piace di più, ha una connotazione positiva rispetto alle altre.
Assolutamente.
Però
sì.
Il concetto fondamentale è che questo romanzo un pochino ruota intorno alle figure femminili, e iniziando dalla nonna, appunto
Clara. Clara, che è questo personaggio un po' mistico, un po' magico,
sì.
Che ci fa capire anche molto bene quello che era il rapporto dell'Allende con la nonna, questa nonna appunto che aveva dei poteri magici, poteri telecinetici, poteri di previsione del futuro.
Sì, era un
che ricorda
personaggio
un po'
proprio
la Cassandra, no?
Un pochino sì, sì, un pochino sì. Comunque era un personaggio etereo che sembra quasi un fantasma. E
quasi una creatura divina, esatto, che non appartenesse a quel mondo,
sì.
Tanto era distaccata
dalla
e...
realtà, anche perché era caratterizzata da questo mutismo che un pochino la contraddistingue, perché è un personaggio sempre presente nel romanzo, comunque finché non morirà, quindi un personaggio che si susseguirà in tutto il romanzo, ma che è quasi totalmente muto, quindi è affascinante come la Allende riesce a descrivere un personaggio e a far sentire la sua importanza senza magari farla parlare.
Di fatto il motivo per cui Clara smette di parlare è appunto perché aveva predetto la morte
della
sorella maggiore. Nel momento in cui la sorella poi di fatto muore, Clara fa un patto con se stessa, che è quello di non tornare a parlare mai più, proprio perché pensava che fosse la propria voce quella che aveva determinato la morte della sorella. Di fatto ricomincia a parlare solamente quando incontra l'uomo della sua vita, che altri non è che Esteban,
che in realtà era anche lo sposo, cioè era
lo
colui
sposo
che era destinato alla sorella, quindi
la sorella
poi,
maggiore.
Sì, c'è tutto questo
intreccio
un pochino strano.
Comunque, Esteban e Clara hanno una figlia,
sì,
Blanca. Questa Blanca, che è diciamo un po' la pupilla di entrambi, e che fanno studiare non all'interno delle Tres Marias, che è appunto questa casa che ricorda la casa del nonno dell'Allende, ma la fanno studiare in collegio, cercando appunto di darle una educazione di elite adatta,
sì,
al suo rango.
Però diciamo che Clara, cioè che Blanca, giusto, sarà caratterizzata da questa forte passione per la giustizia, che si innamorerà di un uomo di umili origini e che lotta contro tutte e tutti per seguire il suo cuore. Quindi magari, a differenza, appunto, c'è già lo scontro generazionale fra la precedente generazione, in cui Clara comunque per così dire, non so, accetta la vita, c'è questa forma di mutismo, quindi comunque una posizione per così dire un po' succube al mondo che la circonda. La generazione subito successiva invece sarà una con i contrabbazzo, no Giulia?
Cioè, esatto. Una... Per poi culminare
con
la terza generazione, esatto, che è quella di Alba. Alba è la figlia appunto di Blanca e di questo contadino con cui Blanca, di cui Blanca si innamora,
si innamora
all'interno delle Tres Marias, che è appunto questa azienda agricola del padre. E questa Blanca a sua volta vivrà quello che è il periodo del golpe all'interno del Cile e farà parte, si innamorerà di Miguel, che era un
giovane
sovversivo. E di fatto per questa cosa verrà punita da quello che è il regime, infatti verrà prelevata dalla propria casa nonostante la forte influenza del padre, torturata e
più che altro la forte influenza del nonno, perché sarà il nonno che poi la libererà, perché poi in realtà il nonno non aveva molto apprezzato che la figlia andasse con il contadino di turno. Però nel momento in cui nasce Alba, viene, non so, sommerso da questo,
diciamo,
amore verso
Alba,
la nipote.
Su di lui ha una forte, esatto, influenza positiva. Tant'è che Alba è quello che poi lo accompagnerà sul letto di morte.
Sì.
E perché anche se Esteban era stato maledetto, perché appunto era stato un uomo terribile, sia con le sue figure familiari più vicine, come per esempio la sorella, sia anche per esempio con la madre del suo figlio illegittimo, nonostante ecco questa sua cattiveria, la nipote lo ama profondamente e lo accompagna appunto fino al punto di morte.
Ciò che ci piace molto di questo romanzo è che il destino della famiglia del Valle Trueba, quindi di Clara e dei Trueba, che erano Esteban, è indissolubilmente legato al destino di un'intera nazione, quindi del Cile, delle ingiustizie sociali e Cile che è stato privato della sua stessa identità, per così dire. Quindi noi all'interno di questo romanzo riusciamo a sentire veramente forte la situazione storica presente nel Cile che l'Allende ci racconta.
Perfetto, io direi che vi rimandiamo assolutamente alla lettura di questo capolavoro che è La Casa degli Spiriti e nel frattempo vi facciamo ascoltare una bellissima canzone che è Pezzi di Vetro di Rick Roy.
È un sesso, mi ramo duro il cuore e una luna e dei fuochi alle spalle mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai. Ti potresti innamorare di lui, forse sei già innamorata di lui, cosa importa se ha 20 anni. E nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio, è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa. E adesso si è fermata qua. Non conosce paura l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie e ride e sorride, perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime un letto e un tetto di capanna utile e dolce come ombrello teso tra la terra e il cielo. E lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire. Quando dice, è 4 giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito, e non hai capito ancora come mai, e hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai.
Eccoci qua, siamo rientrate.
Cioè, io non ho capito
canzone.
Perché bisogna commentare De Gregori. Cioè, De Gregori non va commentato. È per definizione.
No, è che come al solito ci accusano di essere un pochino da taglio delle vene. E io aggiungerei giustamente.
Ma non è vero, non è assolutamente vero.
Va bene. Comunque, abbiamo il nostro pubblico da casa che si lamenta del fatto che non riesce a contattarci.
Mannaggia!
Non è colpa nostra, ci sarà un altro stramaledettissimo problema con il server. Noi purtroppo siamo mortali e non abbiamo il controllo su quello che è elettronica. Com'era quella cosa sulle donne e i motori?
Non lo so,
ma dolori.
Esattamente.
Quindi non chiedeteci di mettere a posto i problemi con il server. Andiamo piuttosto avanti con la vita
degli under. Ci ascolteranno con il podcast, no?
Assolutamente sì. Noi forse dovremmo prendere l'abitudine di ricordare che ci esiste anche il podcast. Come esistono questi fastidiosissimi...
Io li sto odiando in questo momento.
Allora,
perché mi rimbomba tutto in testa.
Assolutamente sì. Che abbiamo dei simpaticissimi vicini di stanza che stanno facendo le prove di...
Di cosa? Tu stai aprendo la birra con lui sta saltando sulla sedia. Ci abbiamo dei rumori di sottofondo non indifferenti. Basta, allora io posso tossire.
Vai, non l'hai ancora fatto.
Questa era un po' forzata, eh?
Si Dopo sentiva. Il delirio di questi 10 secondi torniamo in noi e torniamo a parlare della vita della Allende. Allora, la madre, dopo che appunto è stata abbandonata dal marito, di fatto non si dà per vinte e no. Si sposa a un bel diplomatico che porta tutta l'allegra famigliola in giro per il mondo.
Sì, torna.
Dopodiché, dopo aver visto, aver comunque avuto l'opportunità di visitare un sacco di paesi, aver avuto un sacco di opportunità culturali, torna in Cile, conosce tale Michael Frias.
Chissà. No, però fa molto... Perché è scritto col CH, quindi non mi fa pensare a Miguel, mi fa pensare a un Michael.
Che sai, lei all'interno delle ambasciate avrà conosciuto di tutto di più anche in
sì,
Cile.
Sì, forse sì.
E di fatto, appunto, si innamora di quest'uomo, lo sposa
e avrà due figli. Paola, che è piuttosto... tristemente famosa, direi, e Nicolas.
Più tardi ne parleremo.
Esatto. Da questo momento in poi, la Allende si dedica al giornalismo. Che è un mestiere che da lei sarà sempre molto apprezzato e che non mi fate ridere per piacere.
C'è l'aspetto silenzioso che è estremamente fastidioso.
Esattamente.
È l'elemento disturbante di stasera.
Esatto. E quindi appunto si dedica al giornalismo. Dopo il colpo di stato di Pinochet, che mi sa che è stata nel settembre del 73, tra l'altro 11 settembre, data piuttosto emblematica, ma
dici,
quindi metterò un punto, sì. La Allende decide di andarsene dal Cile e si trasferisce con il marito e i figli a Caracas, in Venezuela, dove rimane fino al 1988.
A quel punto però finiscono
gli amori, basta, sto Frias. Dai, uno che si chiama Frias. Mo parliamone.
Che poi non si chiama Michael o Michael.
Ma è uguale, ma Frias.
Di fatto la Allende si rompe un pochino le scatole e dice vabbè, è finita, si divorzia da Frias. E si risposa però, perché non si dà mai per vinta,
con Michael, no,
William.
Sono William.
Come il principe
William Gordon. Questo tipico nome sassone, se non altro, no?
Absolutely. Di fatto, infatti, i due piccioncini si trasferiscono bel in California.
Sì.
E dove di fatto la Allende risiede tuttora e dove scrive tutti i suoi racconti e romanzi.
A San Rafael, perché vedi che va in California però mantiene quella cosa un po' spanica, latineggiante, cioè San Rafael.
Beh, lei di fatto il sangue ce l'ha caliente, per usare proprio uno stereotipo.
In questo periodo, oltre alla Casa degli Spiriti, appunto piuttosto incentrata sulla storia del Cile, la Allende scriverà un altro romanzo che... Cioè, La Casa degli Spiriti è il mio preferito e lo posso dire, forse certo. Uno dei miei libri preferiti in assoluto. Però scrive quest'altro romanzo abbastanza incentrato anche sulla storia del Cile, che è D'amore ed ombra, o qualcosa del genere, il titolo esattamente.
Che è ambientato appunto in un Cile afflitto dalla dittatura, inizia nel 1973. Ah, una cosa che non abbiamo detto è che tutti i libri della Allende cominciano l'8 gennaio. di un qualunque anno, però comunque l'8 gennaio.
Perché questo coincide?
Perché coincide con la morte del nonno tanto amato dell'Allende. E quindi l'Allende, diciamo, come forma scaramantica o di protezione, anche perché poi l'Allende è una che crede molto agli spiriti, alle magie, alle influenze, diciamo, astrali.
Un po' come te, Giulia.
Chissà se lei crede all'oroscopo.
Secondo me sì.
Di fatto, ecco, appunto, questa cosa la caratterizza, tanto che appunto qualunque suo libro comincia l'8 gennaio.
E in questo libro, sullo sfondo appunto cileno, si aprono tre storie distinte che però avranno un destino comune. E tanto che noi questo libro ve lo vorremmo leggere tutto, ma in realtà non possiamo. E quindi vi leggiamo quella che è scritto proprio sulla prefazione, che un po' appunto è la descrizione di cosa l'Allende andrà poi a raccontare.
Infatti una delle caratteristiche dell'Allende è proprio quella di non solo essere autobiografica, ma in generale di raccontare storie vere di persone che ha conosciuto. Vi leggiamo appunto questo piccolo pezzo. Questa è la storia di una donna e di un uomo che si amarono in pienezza, evitando così un'esistenza banale. L'ho serbata nella memoria affinché il tempo non la sciupasse, ed è solo ora, nelle notti silenziose di questo luogo, che posso infine raccontarle. Lo farò per quell'uomo e per quella donna, che mi confidarono le loro vicende. Prendi, scrivi, affinché non lo cancelli il vento.
Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere, viaggiatori viaggianti da salvare, delle città importanti mi ricordo. Livida e sprofondata per sua stessa mano. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione, e di porta in porta, e di pioggia in pioggia, e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, il dolore passerà. Perché so sognare e mi sogno i tamburi della banda che passa o che dovrà passare. Mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani, i ragazzi della scuola che partono già domani. o qualche altra primavera ad aspettare ancora, tra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, questo inverno passerà. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia, e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione, e di porta in porta, e di pioggia in pioggia, e di dolore in dolore, il dolore passerà.
Siamo due Cassandre e un poeta
e un Cassandro.
E un Cassandro. E tutti e tre apprezziamo fortemente questa canzone. E anche da casa ci danno un po' ragione, che questa è una bellissima canzone.
Appunto, è sempre da taglio delle vene come quella prima, vi volevo dire.
Va bene, però c'ha uno sfondo, diciamo, di positività.
Sì, perché canta la mannoia.
Il dolore passerà. Alla fine il dolore passerà.
Ma che cammina sui pezzi. No, va bene.
Andiamo avanti.
Come non ho detto, ho capito. Oh, mi piace.
Senti, per passare da taglio
anche
delle
vene
a taglio,
non dovrebbe piacermi, ma mi piace ugualmente. Never mind.
Go on.
Sì.
Diciamo, per passare da una cosa da taglio delle vene a un'altra da veramente taglio delle vene.
Appunto.
E continuiamo a parlare della vita della Allende.
Sì, perché un altro evento che caratterizza la sua vita è la malattia e la morte della figlia Paola nel 91, che aveva circa 28 anni. E la Allende scriverà addirittura due libri su questa vicenda piuttosto triste. Una che sarà proprio appunto il libro quasi autobiografico di lei, che sta al capezzale della figlia, e quindi è quasi un voler parlare con la figlia, anche se non può parlarci più, perché la figlia si ammalerà di porfiria,
entrerà in coma, e di fatto insomma, quindi la Allende si ritrova al letto della figlia ricordando tutti quelli che sono gli anni passati insieme, tutti gli aneddoti, di fatto come parlandole al suo capezzale scrive quello che è questo libro, che è questa raccolta di memorie di episodi avvenuti con la figlia stessa. Questo libro ha un enorme successo, soprattutto un elevato impatto su quello che è il pubblico.
Beh, c'è un'empatia non indifferente, insomma, una tanto figlia che muore.
Tanto che tantissime persone scrivono lettere di solidarietà, e non solo, raccontando anche appunto le proprie storie alla Allende.
E questo sarà il secondo libro che lei pubblicherà su questa su questo avvenimento, che è il libro intitolato Per Paola.
Tutte le lettere quindi che i suoi, diciamo, sostenitori, fan o anche solo apprezzatori appunto del singolo libro Paola le mandano, lei decide appunto di raccoglierle e di pubblicarle. Chiaramente l'impatto emotivo del primo libro
è molto più forte, sì.
Un po' perché appunto lei è una grande scrittrice, quindi riesce a comunicare in maniera molto diretta e molto vicina al cuore. Gli altri invece appunto sono semplicemente, ecco, raccolte di lettere provenienti da tutte le parti del mondo.
Sì, che poi, cioè, io le lettere hanno un loro impatto, però forse lei che scrive di quello che prova in quel momento, ovviamente uno, non so se è da donna, ma penso che a prescindere dal sesso empatizzi di più rispetto alle lettere che gli mandano comunque di solidarietà. Comunque i temi che emergono sono in questo libro, nel primo, sono molteplici, c'è il dolore, la sofferenza, l'amore, la gioia di vivere, cioè comunque il sentimento predominante sarà l'amore materno, nel senso che la Allende in questo libro riesce a mettersi in contatto con la figlia Paola come se la figlia potesse veramente sentirla. Spesso, non so, la sensazione è quella di essere proprio estromessi quando uno legge questo libro, perché sembra proprio un dialogo molto stretto, molto intimo fra lei e la figlia.
Ci si domanda quasi perché l'abbia voluto pubblicare, insomma.
Sì, cioè nel senso è come se questa storia riguardasse solo loro due.
I temi trattati però, ecco, che sono quelli della vita e della morte, che sono estremamente cari ad Allende in tutti i suoi libri. Lei parla spesso del significato della vita, dell'importanza della vita e di vivere
a pieno, forse.
A pieno, con tutte le emozioni che la vita ti riserva, che siano sia l'amore che soprattutto l'odio. L'odio e la vendetta sono due costanti all'interno dei libri di Allende. Noi di fatto qua vi abbiamo voluto raccontare in breve quello che è la vita e le opere dell'Allende.
In realtà ce ne sono molte altre e è veramente impossibile poter parlare di tutte. Queste sono quelle che forse a noi ci hanno un pochino più colpito. Sicuramente non dobbiamo dimenticare la trilogia proprio per ragazzi, in cui Allende appunto scrive questi racconti piuttosto fantastici, ambientati in situazioni particolari, tipo all'interno della foresta amazzonica, l'ultimo forse quello dell'isola sotto il mare, quindi insomma molto fantastici, appunto rivolti ad un pubblico giovane.
E soprattutto non dobbiamo dimenticare quelli che sono i riconoscimenti che il mondo ha voluto dare a questa grande scrittrice. E in particolar modo in Italia abbiamo due riferimenti importanti. Uno è quello del 2006, in cui Allende viene invitata insieme ad altre personalità femminili a fare la testimonial per l'apertura delle Olimpiadi Invernali di Torino. E nel 2007 invece
sempre in Italia
ottiene la laurea honoris causa a Trento in letteratura. Quindi ecco, comunque una scrittrice di fama internazionale che è riconosciuta a livello internazionale e in particolar modo in Italia.
Sì, io per concludere direi che dovete assolutamente leggervi La casa degli spiriti, e va bene, però assolutamente leggere anche Il mio paese inventato, in cui Allende appunto parla proprio del Cile, ma questa volta lo fa in maniera, forse è stato pubblicato nel 2003, ma l'ha fatto in maniera, sì, 2003 credo, ma l'ha fatto in maniera piuttosto diretta, cioè mentre gli altri romanzi, il Cile è qualcosa, un sottofondo, uno sfondo, non lo so, una cornice, in questo libro Allende decide invece proprio di affrontare il tema del Cile, anche esponendosi forse un pochino dal punto di vista politico, e non lo so, a me è piaciuto molto, quindi consiglio a tutti di leggerlo.
E per concludere la parte dell'Allende, noi vi lasciamo con una canzone di una grande donna, Aretha Franklin. Questa è per voi Respect. benvenuti e ben ritrovati, questo è il momento delle Cassandra's News.
Tutti aspettavano questo momento perché sono due puntate o tre forse.
Sì, no, è tantissimo che non le riproponiamo, ma è una cosa incredibile. Secondo me è tipo una congiunzione astrale.
Sì, cioè, ovviamente.
Dovremmo interrogare Paolo Fox.
Sì, adesso tu lo farai, domani io quasi gli manderei una mail, se fossi in te.
Risponde, Ah, lui è gentilissimo.
Certo.
Dicevamo, Cassandra's News della settimana e quindi anche delle settimane precedenti, l'abbiamo un po' selezionata tra quelle.
In realtà ce n'avevamo un'altra bellissima, però ormai è datata, quindi ormai voi la saprete. E quindi
no,
abbiamo
però potremmo
evitato.
Dire prima quella clou e poi potremmo dire l'altra. Quindi diciamo entrambe, tanto abbiamo tempo, oggi siamo state brave.
Esatto, io posso dire il titolo perché poi non so che altro dire.
Vai.
Allora, Ruby, e è quella Ruby, cioè Ruby rubacuori, bla bla, la nipote di Mubarak, è lei. Scrive una lettera a Woody Allen scrivendo sogno di diventare la sua nuova musa. Il nostro ospite ride. Praticamente questa, dopo la mia, come si chiama? Mia Farrar, la vera musa, la prima,
sì,
di Woody Allen. E dopo forse c'è stata, vabbè, sull'ultimo, su Barcellona, c'è la Penelope Cruz
e anche la Scarlett Johansson,
esatto,
che è l'ultimissima.
Arriva Ruby, così.
Ruby, perché di fatto che cosa è successo?
Che, no, aspetta, posso dire una cosa? Che effettivamente a questa ce l'abbiamo fatta credere. No? Mi posso sbilanciare.
Perché dobbiamo fare sempre le femmine invidiose? No, diciamo, so, che è un tipo di bellezza particolare.
No, per me è bellissima, ma invidiosa no.
No.
Cioè, non farei proprio a cambio nemmeno per sbaglio. Sbaglio?
Sbagli? No, sbagli.
Comunque, diciamo, dici questa news, leggi Giulia.
E praticamente Woody Allen al Festival di Cannes, volendo fare il simpaticone, visto che tutti ironizzano un pochino su questa che è la situazione italiana, dice di Rudy.
Che bello!
L'ho vista solo in foto, ma la trovo attraente e affascinante.
Scusami, ironizzano tutti sulla situazione italiana, sta per tutti ci prendono per il culo.
Volevo essere delicata.
Sì, io no. Vai.
Woody Allen dice a Cannes: l'ho vista in foto e la trovo molto attraente e affascinante. Forse sa anche recitare, che è un genio quell'uomo, è un genio, cioè ha detto tutto in una frase. Ruby di fatto, siccome è dura come il leccio, il leccio.
Cos'è il leccio?
Non è un tipo di legno, è un tipo di legno. Sei duro come il legno, duro come il leccio.
Bello.
No, non si usa, non si usa, tenuta, non si usa.
No, vabbè.
E Ruby insomma sente questa frase e dice: beh, che cosa faccio e che cosa non faccio? Scrivo una lettera al caro Woody Allen. Gentilissimo maestro, ho appreso dalla stampa italiana di un suo interesse nei miei confronti, ne sono fiera e orgogliosa. Spero di non deludere le sue aspettative. Anche Woody Allen, mi sono drizzati quei quattro peli che gli sono rimasti in testa, ha detto: oh mio Dio. Perché lei si paragona alla Carla
Bruni?
La Carla, quella con le ballerine tanto elegante, lei.
Quella che vuole incinta.
Sì, lei. Lei dice: beh, che cosa mi manca a me per essere la Carla? Cioè, lei d'altronde, solo perché è nata magra e ricca, sue parole, è così, se no anch'io. Quindi la prego, mi faccia diventare la sua prossima musa.
Sono confusa.
Io sono allibita.
Io confusa.
Cioè, io capisco, sei giovane, sei inesperta. Sei capitata in un mondo che non volevi. Quello che ti. Che
sei la nipote di Mubarak.
Sei la nipote di Mubarak. C'hai una crisi di identità, non sai più chi sei. Però dai.
Reagisci.
Ma un'amica che ti dice: stai a fare una cavolata, no?
No, decisamente no.
Però. Questa era una delle Cassandra's News.
L'altra? Piuttosto simpatica, quella dei Tampax, è vero?
Allora, praticamente c'è un simpatico signore, simile ingegnere, simile inventore.
Che gli ingegneri, brutta razza,
bruttissimo.
Proprio brutta razza.
Ha inventato un nuovo modo di sballarsi.
Esatto, cioè imbevere.
Aspetta, no. Dopo aver inventato
imbibire.
Un modo per aumentare la sbornia e farla arrivare prima, cioè che è quello di inocularsi direttamente sull'occhio la vodka,
sì,
ha trovato un altro modo molto
per
più
donne,
divertente
per
le donne.
Gli uomini la vedo difficile.
Ma allora esistono dei simpatici Tampax, alias assorbenti interni per la popolazione maschile che ci sta ascoltando.
Sì, sono quella cosa cilindrica. Insomma, è piuttosto facile, con una cordina attaccata in fondo.
E quelli imbevuti di superalcolici, che vengono inseriti direttamente o in vagina o per via anale,
Esatto.
E quindi anche vengono immediatamente assorbite. Beh, e questo quindi danno anche uno sballo immediato.
Questa cosa, no? Cioè, nel senso che è ovvio che subrettale come sublinguale le cose si assorbono prima.
Come
e
siamo mediche.
Mamma mia, come andiamo? E ovviamente
noi
anche
ci domandavamo come una cosa come il Tampax, che in teoria dovrebbe essere, che ne so, una cosa utilizzata dalle donne che vogliono essere sportive, che vogliono continuare ad avere una vita normale nonostante i loro ritmi circa mensili, eccetera, eccetera, sia stato di fatto sfruttato per una cosa così banale.
Banale? Ma dai, tu ci avresti mai pensato? Cioè, io nemmeno se mi concentravo.
Ho capito, ma io per quanto possa essere una estimatrice degli alcolici e dei superalcolici, no.
Va bene.
Queste erano le due news della settimana che abbiamo mandato in due per recuperare le mancanze delle settimane passate.
Adesso per stemperare un po' gli animi, mettiamo una canzone un po', finalmente, in tutta questa playlist un po' triste.
Una qualcosa di molto allegro, sì. Vi facciamo ascoltare Samuele Bersani con Freak.
Forse, sempre che io ci riesca, non è detta?
Ciao, ciao ai tuoi orecchini, con il simbolo della pace, te li ho comprati io d'estate al mercatino dei Freak. Non mi hai nemmeno detto grazie, ma ti sei fermata lì a ballare. Dimmi dell'India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Facciamo dopo il diploma, magari si è meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok, so già che metterai sui Doors. Oh no, metti il bolero, slega il movimento, pensiero, più sesso. Oi, oi, come ti arrabbi se il filo non ti va bene per fare delle collanine. Ma mi è venuta un'idea, potrei provare adesso io a infilarmi dentro a tutte le berline. Gli anni 70, avrei lasciato tutto per seguire un corso di campana tibetana con il mio cane e la maca, dormendo sospeso a due stelle nel cielo. Ma qui, trovami un posto per rifarlo qui, in un recinto chiuso non ci sto. No, né con la destra, ma nemmeno col PC. Che bestia, che bestia. Scusami se parlo male, lo sai che io non sono fine, ma parlo come mi viene, libero da ogni chiave, via i lucchetti e le catene. Sì, come in India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola. Stasera dormi da sola, magari si è meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok, so già che metterai sui Doors. No, metti il bolero, slega il movimento, il pensiero, il sesso. Dormendo sospesi a due stelle nel cielo, ma qui troviamo un posto per rifarlo qui, in un recinto chiuso non ci sto. Oh no, metti il bolero, slega il movimento, col sesso sto attento.
È il momento della nostra seconda attesissima rubrica dal titolo Chiedilo alle Cassandre.
Tutte si stavano domandando perché non la facessimo più, giusto?
Era da tempo, ma un po' non abbiamo avuto grosse email. E devo dire che quelle di questa settimana sono tutte quante più o meno ritornano allo stesso argomento, cioè quello, il ritorno dell'ex. Dun 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 dun
dun dun dun dun, doppio, perché questo merita proprio,
merita, cioè cavolo, ma cioè, l'ex che ritorna è un evento drastico, importante,
no, è un evento proprio persona. Tragico, altro che drastico, è tragico.
Però ci sono vari modi di affrontarlo, tra cui chiedere consiglio alle Cassandre. Poi esatto. Stasera abbiamo l'ospite d'eccezione che è Sdatteo
l'Apollo,
il poeta
Sdatteo l'Apollo.
Sdatteo l'Apollo,
o Matto
che
l'Apollo.
Ci darà anche la sua opinione maschile rispetto a questa cosa.
Sì, allora, perché finalmente vado... dovrà parlare, no?
Assolutamente sì.
Ti stiamo per sputtanare, sappilo. Sì. Ti sentono, anche se mi sbigli, ti sentono.
Comunque. Vado a leggervi la mail. Care Cassandre, il mio ex si è fatto vivo dopo un po' di tempo e vuole portarmi a cena fuori. Dice che devo andare? Secondo me vuole quella cosa e basta.
Addirittura
è scritto così.
Il tuo tono, Giulia, è un po' emblematico. Però sì, insomma
è un pochino, è un po' recitata.
Sì, era anche un po' che davi già un'opinione nel leggerlo.
Sì, nel senso, ma come ti viene in mente? Ma no.
A chi? A lui o a lei?
Ma lei. Ma a lui sì, di farsi di ricomparire, cioè, basta. Però cioè, anche fosse ricomparire, andiamo a cena fuori. Ma dove? Ma dove sta scritto? Cioè, poi dipende. Se è l'ex dell'asilo, allora ok.
Perché dici bu, tu? Parla, no. Dai, se c'è il coraggio.
Allora, invece... abbiamo qua la figura maschile che sta assolutamente in disaccordo e durante il fuori onda ha semplicemente detto che, beh, perché siete voi femmine che tutte le volte che un ex si rifà vivo dite sempre lo fa per quel motivo.
Ma
lì.
Perché il motivo è che noi ne faremmo volentieri a meno. Cioè, è sempre... Puoi parlare.
Ha alzato gli occhi al cielo. Io faccio la... Niente, il nostro ospite di stasera era un ospite super, super, super silenzioso.
Che noia.
Che barba,
che così
noia.
Noioso? Dai, smetti di guardare il cielo, di fare smorfie con la bocca. Sdatteo, parlaci.
Parlo solo tramite la poesia.
Attenzione, attenzione.
E questa è un'affermazione non indifferente. Insomma, Giulia, questa ragazza, cosa le rispondiamo?
Ah, gli rispondiamo allora, guarda, dici.
Le rispondiamo.
Sì, grazie. Le rispondiamo. Allora, caro amico ex fidanzato, magari anche no.
Ah, così proprio?
No? Dici che è brutale?
No, secondo me l'ex fidanzato non ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando lei che è lì.
Cara Cassandra, cioè, si declina. Allora, o lo porti, tipo, che ne so, in un posto strafigo, gli fai spendere un botto di soldi, gli fai portare a mangiare il pesce.
Questo è molto bello. E poi?
E poi lo lasci a becco asciutto.
Grande.
Oppure rifiuti. Io opto per la prima.
Anch'io.
Perché almeno quel centinaio di euro gliel'hai fatto spendere. Ma quanto sono cattiva. Ma sono proprio femmina.
Un pochino.
Vabbè. Almeno in questo viene fuori la mia femminilità. Bene, siamo arrivati al momento che tutti stavate aspettando. Io lo so che siete rimasti collegati finora non per sentire quello che avevamo a dire sulla Yende, non per sentire le rubriche delle Cassandre, ma per sentire la poesia di Sdatteo. Poesia sì. Dedicata alla puntata sulla Yende delle Cassandre che vi andremo a leggere. Ora, la cosa interessante è che né io né Betta abbiamo mai letto questa poesia.
Quindi potrebbe essere qualsiasi cosa, voi ci dovete perdonare in anticipo e non mi devi dare fastidio mentre dico questa cosa, perché effettivamente...
effetto sorpresa.
Ce ne laviamo le mani, insomma.
Sì. Ci potrebbero anche essere delle parolacce, cosa. Signora Marino, ma non è colpa mia, lo giuro, è giuro. Colpa di Sdatteo.
Esatto. Che però io lo presenterò, al che si prenderà tutte le sue responsabilità.
Allora, vai, quindi, Beta, tu fai l'introduzione che io leggo la poesia.
Qual è l'introduzione?
Di!
Lo posso dire nome e cognome? Certo. Posso, veramente? Oddio, che emozione! Allora, questa è una poesia di...
Una quartina,
esattamente. Incrociata, cioè sei proprio impegnato, vi prego.
A BBA.
Noi la pubblicheremo per iscritto perché voi tutti dovrete commentarla, a prescindere. Anche se non ci avete ascoltato, la dovete commentare. Di tale esimio Matteo Cenci.
Oh. Residente a Elche sopra il Blockbuster.
Se almeno lo sapete anche dove andarla a cercare.
Betta, un sottofondo musicale adatto, prego.
Io abbasso un pochino, poco questo.
Nella terra dura delle Ande, dove prima Inca e Amerindi furono maestri mirabili, oggi si chiama Neruda, Serrano e Sepulveda gli insuperabili. Un dolce fiore nasce e si fa grande.
All'esordio, giornalista di formazione, è esilio dopo quell'11 settembre orrendo. E allora via a scappare con quel nome pesante fuggendo. Scrittrice poi, quasi per caso o forse per devozione. Narra di spiriti tra realtà e fantasia, d'amore e di ombra ma anche di luna, con energia è vitale, senza certezza alcuna, ma è solo romanzo, è quasi poesia. Ma dopo lo strazio della patria ferita, il dramma più intimo, il più inconsolabile, a scriver di ricordi o passato non più mutabile, la perdita di Paola e di quasi la vita. Oggi è libera, gira il mondo per la cultura e la pace, tocca anche l'Italia, prima Torino, poi Trento, con la forza, il carisma grande e il talento, di contar di coraggiose donne, di giustizia, di libertà da sempre capace. E nel firmamento delle stelle di Cassandra, lei di certo risplende, il suo nome è ormai noto a tutti, signori, è Isabel Allende.
Mamma mia! Io sono così emozionata, mi è piaciuta molto questa cosa. Puoi anche salutare, ma avete sentito il bacio in diretta, perché proprio...
Sdatteo.
Ci sei proprio piaciuto.
Bravi. Beh, potresti anche dire grazie.
Grazie a tutti.
Oddio, che bello!
Che emozione!
Adesso la settimana prossima la devi ripetere.
Assolutamente sì, ormai sarai l'ospite fisso silenzioso, perché anche noi abbiamo un ospite silenzioso.
Esatto, non solo gli altri, senza fare nomi. Anche noi ce l'abbiamo.
Sì!
Quindi
io direi che è il momento di salutarvi. Vi lasciamo con una... invito innanzitutto a seguirci per la puntata prossima. Sono le ultimissime puntate, quindi non ve le potete perdere.
Assolutamente no.
Sempre lunedì 22:30. E vi lasciamo con questa canzone scelta dal nostro amico poeta Matteo. E buona serata e buonanotte.
Buonanotte. Ciao.
Spoon, stirring my coffee, I thought of you and turned to the gate, and on my way came up with the answers. I scratched my head and the answers were gone. To hand, wrist to the elbow, red blood sand, could that be God? Crosses crossed home, out like a wet rag. Forgive you why you hung me out to dry. And oh, maybe I'm crazy, but laughing now. You're a little crazy, laughing out loud with yourself. Holding, I'm still falling, I'm still falling. Spoon in spoon, stirring my coffee. I thought of this and turned to the gate. My way crack, lightning then thunder. I hid my head and the storm slipped away. Well, maybe I'm crazy, but laughing out loud we could all pass by. And maybe you're a little crazy to laughing out loud.
Time to send our sun move ahead while some lag behind. It's like the balloon that rise and then vanish, this drop of hope that falls from his eyes.
Turned to go away. Well, as I walk, there voices behind me sing, sinner, sin, come now and play.